È venerdì 22 giugno 2012, le 8:22 minuti del mattino, ed è giallo sulla morte di Mubarak. Se gli senti il polso, la nipote batte ancora. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, penultima puntata dell'anno, del giorno delle locuste, e fa caldo, fa veramente caldo, e lo si evince dal look del professor Di Stefano, che oggi abbandona la consueta austera eleganza e si presenta con bermudone a scacchi azzurri e sandalo aperto da tedesco. Con Scipione anche gli economisti abbandonano la grisaglia e scelgono il déshabillé. In questo momento, professore, in via Solferino ci sono Giavazzi e Alesini in infradito racchettoni.
Ah sì?
Sì.
Li hai individuati tu?
Io poi ho questa immagine fissa che non riesco a togliermi da stamattina, da quando l'ho vista arrivare in questo modo, di Monti in canottiera sul balcone con i piedi nella tinozza.
Tipo una versione austera del boss in canottiera?
Tipo, ma anche no. Noto però un'importante incongruenza nella sua scelta, che riscontro quale scelta di carattere. Cioè, se mette i bermudoni e il sandalo aperto è perché fa caldo. Se fa caldo è inutile che poi mi mette il gilerino come gli anziani.
Ma non è un gilerino.
Ma cos'è quella roba lì?
Ma no, è una di quelle robe da fotografo.
Ah, è una di quelle robe da fotografo.
Sì.
Ho capito, però caccia caldo comunque, anche
no,
la roba da fotografo.
No, sta benissimo.
Fa fotografia. E comunque, in ogni caso, il professor Di Stefano approfitta del grande caldo per lanciare la campagna Batti il caldo con valori. Stop a tutta quell'aria condizionata che aumenta i consumi e alimenta il global warming. Da oggi puoi usare la simpatica rivista di finanza etica anche per sventolarti. Fatti aria con valori e se dopo un quarto d'ora ti viene la tendinite, niente paura, il professor Di Stefano viene direttamente a casa tua a sventolarti con valori. Oggi trovate la rivista in edicola con delle speciali stecche in titanio al modico prezzo di 69,99 euro. Mi sembra una bellissima iniziativa.
Vero,
professore.
Sì, molto innovativa.
Innovativa più o meno come quella di Moody's, che ha classato 15 banche, non sono esattamente la cassa di risparmio di Ronco Bilaccio o il credito di Celle Ligure.
Beh, innovativa non direi, comunque siamo sempre nella stessa linea degli ultimi mesi o forse anni. Moody's ha ribassato sostanzialmente Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan, HSBC, che per chi non è esperto è l'Hong Kong Shanghai Banking Corporation, che è la prima banca al mondo, poi ancora Credit Suisse e le europee UBS, la Svizzera UBS, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, Crédit Agricole, tutte banche che ha sottolineato Moody's hanno esposizioni significative alla volatilità e al rischio di serie perdite legate all'attività sul mercato dei capitali. Sarebbe carino se Moody's una volta nella sua vita leggesse bene i numeri, per esempio sull'esposizione sui derivati invece che sui capitali, che forse sarebbe più educativo per capire dove sta il rischio.
Ne parliamo dopo. Come hanno risposto Goldman Sachs & Company con una testa di cavallo sullo zerbino di Moody's?
Come al solito rassicurato.
È guerra per bande?
È un po' guerra per bande, e la dimostrazione è nei numeri poi degli effetti sul mercato borsistico americano. Il Dow Jones ha chiuso in ribasso del 2%, il Nasdaq del 2,44. In realtà, oltre a Moody's, ha contato molto di più la insoddisfazione per le scelte della Federal Reserve in merito alla famosa operazione Twisty, che non è molto piaciuta ai mercati.
Tra l'altro mi risulta che sia contato molto per Moody's l'aver registrato che a Goldman Sachs, JP Morgan eccetera erano tutti in bermuda e sandalo aperto in questi giorni. Sì, parte del taglio del rating è dovuto a quello. A proposito di agenzie di rating, la Corte dei Conti, la nostra, sarebbe pronta a citare proprio Moody's, Standard & Poor's e Fitch per i rapporti avventati sul debito italiano nel 2011, configurando un bel danno erariale per 120 miliardi.
Sì, questa mi sembra un'iniziativa interessante, perché è la procura della Corte dei Conti del Lazio che dovrebbe chiudere l'istruttoria entro Natale, e sul banco degli imputati Moody's, Standard & Poor's e Fitch per i rapporti appunto che la Corte dei Conti giudica avventati delle tre agenzie di rating diffusi tra maggio e novembre dell'anno scorso sul debito pubblico italiano. Già a febbraio il procuratore generale Raffaello De Dominicis aveva annunciato l'intenzione di avviare audizioni informali delle rappresentanze italiane delle tre agenzie. Adesso arriva appunto questa ipotesi di un vero e proprio procedimento contro le agenzie di rating questo si somma a quell'altro procedimento che era stato avviato dalla Procura di Trani, che come noto ha chiuso l'indagine anche in quel caso ipotizzando un danno nei confronti dello Stato italiano molto consistente. I report sono quelli del 6 maggio del 2010, quando a mercato aperto l'agenzia ha diffuso notizie allarmanti sulla tenuta del sistema economico bancario italiano, e poi ancora il 20 maggio del 2011 e infine l'ultimo, quello di Fitch, del maggio-novembre 2011, con una serie a raffica di minacce di declassamento dell'Italia e in seguito poi all'annuncio, secondo la Procura della Corte dei Conti, avrebbe anche utilizzato informazioni riservate per sostanzialmente favorire fenomeni speculativi sui titoli pubblici italiani.
Tra l'altro, quello delle agenzie di rating in questo momento non è l'unico grosso problema che hanno certe banche americane. C'hanno anche il problema di Dio.
No, questa non... Ma nel senso delle suore?
Nel senso delle...
Ah, ecco, no, perché sennò mi prendevi un po'...
In quel senso lì, perché...
Però è parecchio tempo che le suore martellano.
Sì, ho capito. Dopodiché stiamo arrivando al dunque, perché Morgan Stanley è sotto assedio delle suore della Carità di Gesù e Maria e quelle della Santa Fede, che hanno una carogna divina perché hanno perso un casino di soldi con un investimento in titoli Dresdner Bank andato male. Si va all'Alta Corte di Londra.
Sì. Sono 132 gli investitori irlandesi che hanno acquistato appunto questi 20 milioni di euro di titoli emessi dalla Dresdner Bank. Adesso c'è appunto la citazione all'Alta Corte di Londra da parte degli investitori che si ritengono truffati, tra di loro appunto le sorelle della Carità, ma non è la prima volta che le suore americane si esprimono su temi finanziari. Nel caso che forse più interessanti sono quelli di partecipazione alle assemblee con mozioni più che investimenti sbagliati.
In ogni caso, dovesse andare male all'Alta Corte, andranno alla Corte dell'Altissimo, che è proprio l'ultimo grado di giudizio, e lì probabilmente saranno cazzi per Morgan Stanley. Il GR di Popolare Network e subito dopo la seconda parte del Giorno delle Locuste. Le 8:38 minuti del mattino, Popolare Network, comincia qui la seconda parte del Giorno delle Locuste. A volte ritornano anche in modo un po' così, è il caso di Joe Jackson che abbiamo in sottofondo. E intanto in questi giorni si va verso la fatidica terza prova all'esame di maturità, quella più maledetta. Professore, vuole fare gli auguri a tutti i maturandi?
Auguri.
Lei se la ricorda la sua maturità? È passato troppo tempo. Parli nel microfono.
Francamente è passato troppo tempo, non mi ricordo.
Ma non
mi
è
possibile. Neanche che cosa c'era all'esame.
Lei se non... una volta me l'aveva detto, aveva fatto il tema di attualità, che ai suoi tempi, se non ricordo male, era stanti i recenti gravi fatti con il cannoneggiamento in Piazza Duomo da parte del generale Bava Beccaris, lo studente rifletta sulla libertà di manifestazione in questo paese. Era quello, no?
Sì, era quello.
Secondo me lei era uno di quelli bastardi che non faceva copiare niente.
Ma figurati, non è vero. Anzi, ero uno che passava tutto quello che poteva nelle cose in cui ero capace.
Senta, ma la sua notte prima degli esami com'è stata? È andato a letto presto come nel resto di tutta la sua vita?
Assolutamente.
Non si è impasticcato di Plagil?
Cos'è il Plagil?
Come, cos'è il plagil?
No, non so cosa sia.
Ma ci sono generazioni intere di studenti che hanno vissuto col mito del plagil.
Io no, non, che cos'è?
Beh, era
cos'era?
Tipo un eccitante, una pastiglia,
cioè, una roba...
che ti faceva stare sveglio tutta la notte e potevi studiare tantissimo.
A base di caffeina pura.
Io mi ricordo un mio compagno di classe che era convinto che si inalasse e quindi lo voleva inalare come Joe Pesci in Goodfellas e quindi l'aveva messo sulla lavatrice e cercava di polverizzarlo a colpi di martello. Ha spaccato in due la lavatrice e poi con un biglietto del tram tutto arrotolato provava a inalare dei pezzi da un metro cubo, no, non ci è riuscito,
vabbè.
E non è andato neanche
che
benissimo la maturità,
cose,
In bocca al lupo ragazzi, ve lo dice anche il professor Di Stefano,
in bocca al lupo.
Allora torniamo a noi, caro professore, perché la Federal Reserve nei giorni scorsi ha annunciato la seconda operazione Twist.
Sì, che
è un'operazione basata sull'utilizzo di Peppino di Capri?
No. L'operazione Twist è sostanzialmente...
Come Twisty?
È la vendita di titoli a breve e il contemporaneo acquisto di titoli a lunga scadenza. Dovrebbe essere un modo sostanzialmente per erogare nuova liquidità sul mercato, ma l'annuncio di una prosecuzione di questa operazione che dovrebbe concludersi alla fine di questo mese non ha entusiasmato i mercati, che si aspettavano una riedizione del quantitative easing, come viene chiamato tecnicamente, cioè di fatto avrebbero preferito che la Federal Reserve stampasse ulteriore moneta per mettere sul mercato biglietti verdi e acquistare titoli invece che limitarsi a queste operazioni di finanziamento molto a breve termine, perché appunto in realtà per ora si tratta esclusivamente di un cambio di scadenze dei titoli pubblici americani, i cui tassi sono comunque in questa fase ai minimi storici rispetto alle tensioni che si erano invece registrate alla fine dello scorso anno.
Ma perché l'Europa non può farla l'operazione Twist?
L'Europa non può farla per le solite problematiche di statuto della BCE. Ci sono in queste ore discussioni serrate sull'azione della BCE nei confronti del sistema creditizio. Per ora quello che si è saputo è che Draghi si è inventato nei meandri delle sue difficoltà istituzionali un'altra soluzione, cioè quella invece di abbandonare il rating delle agenzie in base al quale venivano stabiliti i criteri per erogare denaro a chi lo chiedeva alla banca centrale sull'interbancario. Questo dovrebbe facilitare in particolare l'approvvigionamento delle banche spagnole, che sono quelle che in questo momento mostrano i segni più pesanti di difficoltà ad avere fondi necessari per metterli anche banalmente nei bancomat degli istituti in tutto il paese iberico.
Oggi è il 22 di giugno, tra una settimana sarà il 29, sarà il giorno dell'ultima puntata di stagione per il giorno delle locuste. Monti deve averlo saputo, perché ieri ha detto il 29 è in gioco l'Europa, dichiarazione che segue a quella del giorno prima, che era 10 giorni per salvare l'euro, ovvero 2 mesi e 20 giorni in meno di quanto non avesse detto Christine Lagarde non più tardi di una settimana fa. Monti, che è stato o ha cercato di essere protagonista in questi giorni con il suo piano, ovvero utilizzare il fondo salva stati per acquistare titoli del debito pubblico italiano e spagnolo e ridurre gli spread. Poi c'è pure la ricetta del Fondo Monetario Internazionale, che vede una crisi profonda dell'Eurozona e dice il fondo salva stati deve aiutare direttamente le banche, non come è accaduto con la Spagna, che si sono dati 100 miliardi ad appesantire il bilancio dello Stato, mentre invece bisogna metterli direttamente nelle casse degli istituti di credito. Tra parentesi, le banche spagnole, si diceva ieri, hanno bisogno di altri 62 miliardi e le stime parrebbero essere in difetto.
Sì, mi sembra che da questo punto di vista persino il Fondo Monetario Internazionale sembra più saggio della posizione di Berlino. È evidente che questa questione delle banche, ormai il re è nudo, è quella che determina la crisi dell'euro e non i debiti sovrani degli stati. Si ritorna a parlare della voragine allucinante del sistema creditizio iberico nei confronti del settore immobiliare. Ancora ieri si sono fatti nuovamente i conti, complessivamente le perdite che potrebbero subire le banche spagnole ammontano a 250 miliardi di euro, 155 solo nel settore immobiliare, 94 sui crediti non immobiliari anche per effetto della pesante recessione. Quei 155 miliardi del settore immobiliare sono frutto di un taglio del 50% sull'intera esposizione al mattone, che, lo ripetiamo ancora una volta, vale 294 miliardi di euro, il 30% del PIL iberico. È sostanzialmente questo l'ammontare folle dell'esposizione delle banche, e probabilmente quei 62 miliardi non saranno sufficienti a risolvere i problemi appunto del sistema creditizio iberico, che peraltro è da ormai 5 anni che è sotto osservazione e ha fatto di tutto, soprattutto ha fatto la cosa più sbagliata, cioè consolidare le perdite invece di fare la famosa bad bank, dove mettere tutti i titoli tossici e poi cercare appunto di risanare il settore anche con i fondi del salvastati e non direttamente con gli aiuti invece allo Stato spagnolo.
Fin qui le banche spagnole. Poi c'è un dato che riguarda invece le banche europee, che forse non dice tutto, ma magari dice quasi
dice
tutto.
Molto,
lo aveva parzialmente anticipato il professor Di Stefano, e il dato è questo qua. Le prime 20 banche della UE hanno derivati pari alla metà del PIL europeo, e il 97% di questi è speculazione, non copertura.
Esatto, questi sono i dati ufficiali che sono emersi in settimana, sono semplici elaborazioni di quello che emerge dalla Banca dei Regolamenti Internazionale, però dice tutto o molto di quello che bisognerebbe domandarsi su quale è la dimensione del problema, perché se finora abbiamo parlato di perdite appunto per quanto concerne il settore immobiliare, in realtà il vero problema è che complessivamente la quota dei derivati in portafoglio, invece di scendere, è salita, è passata dal 41,3 al 53,2%. Quali sono i paesi che hanno maggiormente questa esposizione? Sono dopo l'Inghilterra, perché ovviamente l'Inghilterra rimane regina, sono la Germania, la Francia, la Spagna, l'Italia è buon ultima per fortuna nel merito di questa esposizione. E tra le banche, quello che forse è più interessante, abbiamo sicuramente al primo posto col 35% la Royal Bank of Scotland, il Barclays al 34,5%, il record assoluto è di una banca tedesca, e questo ci dovrebbe dire molto, Deutsche Bank, che con i derivati al 40% del suo attivo, e poi troviamo BNP Paribas 23%, Credit Suisse 33,2%, e UBS 34,3. Per le banche italiane in realtà l'esposizione sui derivati è una delle più basse a livello europeo, Intesa San Paolo all'8,1, Unicredit al 12,7, la meno esposta risulta la britannica Lloyds al 6,8%, ma è appunto un'eccezione. Tutta questa massa di roba è roba spazzatura che bisognerebbe eliminare dai conti degli istituti ben prima di fare l'unione bancaria, di cui si vocifera sarà uno degli oggetti principali del vertice della fine della prossima settimana.
E poi c'è Berlusconi che ha detto che uscire dall'euro non è una bestemmia, in effetti lui ha già verificato che si può tranquillamente pagare anche in bigiotteria, e dopo Berlusconi c'è il sottosegretario Polillo che ha detto 7 giorni di ferie in meno farebbero aumentare il PIL, che è una ricetta che in Alabama ha funzionato molto bene. Il problema è che cosa ce ne facciamo poi di tutto quel cotone.
Ah, sì, diciamo che è una proposta più volte rilanciata per finire sui giornali, ma il cui esito dal punto di vista strettamente economico è notoriamente irrilevante, ininfluente, forse addirittura,
cioè, sta dicendo
controproducente.
Sta dicendo che è una boiata, la stessa cosa che ha detto Squinzi a proposito della riforma del lavoro.
Direi sicuramente una boiata da pura tentativo di conquistare qualche titolo, come poi è effettivamente accaduto sui quotidiani.
Poco boiata invece è stata la decisione di Hollande di tassare i dividendi del 3%, decisione che ha scatenato, come era prevedibile, un grosso putiferio.
Putiferio, è ritornato di attualità lo scontro franco-inglese, perché Cameron è riuscito
ha fatto un po' il bullo,
ha fatto veramente il bullo. Imprese francesi, se siete insoddisfatte del fisco di Parigi, venite da noi che vi trattiamo con i guanti di velluto.
Hollande gli ha risposto: figlia di Cameron, se sei triste perché il papà ti ha dimenticato al pub, vieni da noi e così facciamo pari.
Esatto, no, la verità è che questo non è solo un braccio di ferro culturale, ma c'è dietro anche proprio tutta la posizione finanziaria e fiscale di due modalità completamente diverse di pensare alla gestione del sistema economico dei paesi. Hollande non solo ha deciso di tassare i dividendi, ma ha anche annunciato che il vertice del prossimo fine settimana non può non concludersi con il varo della tassa sulle transazioni finanziarie, che secondo il neopresidente francese deve entrare in vigore dal 1 gennaio del 2013 senza più alcun rinvio.
Per coerenza con il contesto che la ospita, è crollato in settimana anche il mercato immobiliare in Italia, crolla dappertutto tranne che sulla costiera amalfitana, dove stanno arrivando in gran frotte i russi. Villa Nicolini di Sant'Agnello, per esempio, è stata acquistata da Yorgi Berianov, il presidente degli industriali della Russia, per il contenuto prezzo di 5 milioni, un prezzo decisamente basso, perché la villa sembra che sia oggetto di un'antica maledizione, così si sussurra sulla costiera amalfitana. È costata ben di più invece Villa Tritone, che è stata acquistata dalla 22enne russa Camilla Zanashira, che lei conosce molto bene perché con lei ha avuto una bollente storia di sesso l'estate scorsa. Siete rimasti in buoni rapporti?
Ma non so neanche che... No.
No, avete litigato?
Sì,
quindi
sì.
Niente, non va a Villa Tritone,
no,
ospite quest'estate.
Nessuna Villa Tritone.
La controtendenza dei russi e la costiera amalfitana, invece, altrove non è esattamente così. Ma non ci concentriamo sul mercato immobiliare, perché lei mi sussurrava che si dice, dicunt, che Anton Veneta abbia consistenti problemi di liquidità.
Abbastanza acclarati, nel senso che Anton Veneta fa parte del gruppo MPS, i problemi del Monte dei Paschi di Siena sono noti e questi problemi si starebbero riversando su difficoltà operative anche di Anton Veneta, cioè nel senso che banalmente è arrivata l'indicazione di rendere un po' più difficoltosi i prelievi bancomat di Anton Veneta, mettendoli un pochino per qualche ora fuori gioco a rotazione, in modo da frenare le attività banali di cassa delle sportelli Anton Veneta.
Cosa hanno fatto? Hanno messo gli spilli su la tastiera, in modo che così non digiti il PIN perché ti buchi?
Basta avere problemi di collegamento col sistema interbancario, perché il bancomat non possa erogare, no?
Veramente?
È molto più semplice.
Invece, vi ricorderete che la scorsa settimana vi abbiamo raccontato del blocco di oltre 30.000 conti di Banca Network, e adesso sta per essere emanato il decreto di liquidazione coatta.
Cosa che finalmente renderà possibile l'erogazione del denaro contante ai correntisti. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha già detto di essere pronto immediatamente a rimborsare, appunto, i correntisti fino a 100.000 euro. La norma prevede che il rimborso delle somme venga eseguito entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui Banca d'Italia indica la liquidazione coatta dell'istituto insolvente, quindi c'è grande attesa, perché appena arriverà questo decreto, potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana, scattano questi 20 giorni, ma probabilmente Banca d'Italia cercherà di rimborsare ancora prima della scadenza dei 20 giorni i correntisti, che, lo ricordiamo, sono 28.000 complessivamente, che hanno i conti completamente bloccati.
E poi c'è un altro crack di Dimafin, su cui il GIP ha chiesto il sequestro ai quattro istituti creditori di 32 milioni di euro. In realtà è interessante spiegare quali sono le ragioni di questo sequestro e qual è il ruolo dei creditori in questa faccenda.
Sì, anche qui bisogna partire da lontano. Stiamo parlando di un crack per l'ennesima volta immobiliare, dopo quello dei Ligresti, seppur molto più piccolo, è quello di Raffaele Di Mario, un carpentiere di Isernia che era divenuto in pochi anni un piccolo Berlusconi. La crescita di Di Mario è tutta connessa alle erogazioni di credito che ha avuto dalle banche, al ruolo che le banche hanno avuto poi nella gestione del crack a danno di altri creditori della stessa Dimafin, e in particolare la vendita di veri e propri immobili, centri commerciali, alla banca Italease e a Unicredit. Di qui la decisione del tribunale, accolta dalla procura, accolta dal tribunale, di sequestrare questi 31,2 milioni di euro a diversi istituti di credito: 12 Unicredit, 7,9 banca Italease, 8,1 alla Cassa di Risparmio di Teramo e 2,6 alla Factorit, che è una società di Factor immobiliare.
Prof, sembra incredibile, ma è finita qua la penultima puntata del Giorno delle Locuste, e stasera c'è Germania-Grecia.
Stasera c'è Germania-Grecia.
C'è una grossa pressione popolare che chiede che lei venga insieme a noi a commentare la partita sulle frequenze di Popolare Network. Germania-Grecia.
Ma non sono in grado di commentare partite di calcio.
Non viene?
Non,
dalle 8
posso,
in
no,
diretta stasera.
Non ce la
come
faccio.
Non può, cosa deve fare?
Non ce la faccio, non posso, e poi non mi sente, a mio agio.
Ma neanche al telefono?
No, non credo di essere.
Ah, che noia, va bene, trattiamo fuori onda. Poi dopodiché risponde lei a tutti quelli che l'hanno chiesta in veste di telecronista. Germania-Grecia! Vabbè, l'appuntamento stasera con Dracma 2012 alle ore 20 per seguire la fatal partita. E nel frattempo una buona giornata a tutti. Pronostico Germania-Grecia?
Pronostico, devo dire pronostico serio, quello.
Pronostico.
Pronostico 3-1 per la Germania.
No. Vabbè, vedremo se avrà avuto ragione. Ci sentiamo questa sera alle ore 20 con il Giorno delle Locuste. Invece, la prossima settimana, e non mancate perché è l'ultima della stagione. Intanto, per battere il caldo, sventolatevi con valori. Professore, arrivederci.
Arrivederci.